Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Hamas e Ismail Haniyeh visiterà presto l'Iran. Kuwait all'ONU condannare l'occupazione israeliana. Oggi ministri esteri arabi ad Amman per valutare il ritorno della Siria nella Lega Araba. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, lunedì, il 1° maggio 2023. E cari amici, proprio oggi in tutto il mondo si celebra la festa internazionale dei lavoratori e proprio abbiamo dedicato anche uno speciale a questa giornata. E, come di consueto, cari amici, potete ascoltare in primo piano il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento riguarda sempre Ucraina. Dopodiché, come vi ho detto, vi presentiamo uno speciale dedicato alla giornata internazionale dei lavoratori. Ora passiamo alle notizie. Il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, visiterà l'Iran nel prossimo futuro, ha annunciato venerdì Hamas. Haniyeh ha accettato l'invito dell'Iran a visitare presto il paese, ha affermato in un comunicato il movimento di resistenza islamica Hamas. L'invito è stato fatto durante una recente telefonata tra Haniyeh e il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, durante la quale hanno discusso degli sviluppi politici nella regione. E il Kuwait ha chiesto martedì alla comunità internazionale, compreso il Consiglio di sicurezza dell'ONU, di condannare l'occupazione israeliana e i crescenti attacchi contro i civili palestinesi. In una dichiarazione prima della sessione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla situazione in Asia occidentale e sulla questione palestinese, il consigliere kuwaitiano Abdul Aziz Amash ha chiesto che i responsabili israeliani siano ritenuti responsabili dei loro ripetuti crimini, che includono l'espansione delle colonie, la demolizione di case, gli sfratti forzati e le restrizioni all'accesso e alla circolazione. Il diplomatico kuwaitiano ha messo in guardia sull'urgenza di fornire protezione internazionale al popolo palestinese in conformità alle proposte del segretario dell'ONU approvate dall'Assemblea Generale dell'ONU. Ha aggiunto che la pace, la sicurezza e la stabilità in tutto l'Asia occidentale sarà raggiunte proprio solo quando i palestinesi saranno riconosciuti i loro legittimi diritti, compreso il loro diritto all'autodeterminazione. Oggi i ministri degli esteri di Siria, Egitto, Iraq, Arabia Saudita e Giordania si incontreranno ad Amman lunedì, il 1 maggio, per continuare le consultazioni sul ritorno della Siria nella Lega Araba, ha dichiarato il Ministero degli Esteri della Giordania in un comunicato. La Giordania ospita un incontro oggi, il 1 maggio, tra i ministri degli esteri del Regno di Giordania, Arabia Saudita, Iraq, Egitto e il ministro degli esteri siriano. L'incontro è il seguito della riunione consultiva degli stati del Golfo Persico, della Giordania, dell'Iraq, dell'Egitto, tenutasi a Jeddah il 14 aprile, si legge nella dichiarazione. L'Arabia Saudita aveva tenuto un incontro consultivo a Jeddah in aprile con i ministri degli esteri dei 6 paesi del Golfo Persico, dell'Egitto, della Giordania e dell'Iraq per discutere la possibilità di ripristinare le relazioni con le autorità ufficiali siriane e di riportare Damasco nella Lega Araba, la cui adesione è stata sospesa nel 2011 per protestare contro le politiche interne delle autorità siriane. Il meccanismo trilaterale costituito dall'Unione Africana, dall'Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo e dalle Nazioni Unite ONU ha invitato il comandante delle forze armate sudanese SAF, generale Abdel Fattah al-Burhan, e il comandante delle forze di supporto rapido, generale Mohamed Hamdan Dagalo Hemmati, ad accettare un'altra estensione del cessate il fuoco di 72 ore in Sudan. Le SAF si sono impegnate a prorogare il cessate il fuoco per 72 ore, così come le RSF, che hanno annunciato il proprio impegno per l'estensione del cessate il fuoco di 72 ore per consentire l'accesso umanitario. L'ex cancelliere tedesco Angela Merkel esorta a non chiudere spirali di dialogo circa possibili trattative tra Mosca e Kiev, non restringere i vostri orizzonti ed escludere i colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Angela Merkel esorta a non restringere gli orizzonti, alludendo alla situazione attuale circa le trattative tra le parti coinvolte nella crisi in atto in Ucraina, sottolineando che in qualità di cancelliere, durante la sua carriera politica ha sempre cercato di assicurarsi di non restringere troppo i propri orizzonti. Le dichiarazioni dell'ex cancelliere ad una fiera del libro in corsa a Lipsia, se qualcuno come l'ex presidente della conferenza sulla sicurezza di Monaco dice che è necessario pensare alla possibilità di negoziati, allora la gente non dovrebbe fischiarlo immediatamente, aggiunge la Merkel, citato da Sputnik News. Esplosioni vengono segnalate a Kiev, riportano i media ucraini. Il capo dell'ufficio presidenziale Yermak ha affermato che la difesa antiaerea è il lavoro. L'amministrazione militare della capitale ucraina ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi. L'allarme antiaereo è stato diramato in città intorno alle 3:40 ora locale, anche in gran parte del resto dell'Ucraina. Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, in una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Ant Blinken, ha affermato che Baku ha aperto il suo checkpoint di frontiera nel corridoio della CIN in conformità con le regole internazionali. In relazione alla costruzione del checkpoint di confine di Lachin sul proprio confine azero armeno, il presidente Ilham Aliyev ha affermato che l'installazione di questo checkpoint è stata assicurata nell'ambito dei diritti sovrani dell'Azerbaigian in conformità con tutte le regole internazionali, ha affermato il servizio di stampa in una dichiarazione. Aliyev ha osservato che lo scopo dell'installazione di un posto di blocco sulla strada Lachin non è limitare il traffico, ma al contrario garantire il controllo. Pertanto, secondo Aliyev, il passaggio è già in corso attraverso questo punto. Il presidente dell'Azerbaigian ha sottolineato che i diritti della popolazione armena che vive nel Nagorno-Karabakh saranno garantiti nel quadro della Costituzione dell'Azerbaigian e dei documenti internazionali. Scintille tra Polonia e Russia. Varsavia ha fatto sapere di aver sequestrato un edificio che ospita un liceo russo situato nei pressi dell'ambasciata di Mosca in terra polacca. La decisione delle autorità locali si è concretizzata in seguito ad un ordine dell'ufficiale giudiziario. I diplomatici russi hanno protestato definendo il sequestro un atto illegale, informando che il Cremlino reagirà sulla base del principio di reciprocità. Si tratta di un atto illegale, un'intrusione in una struttura diplomatica, ha replicato l'invitato di Mosca Sergei Andreev a RIA Novosti. Andreev ha affermato che si tratta di una violazione della conversazione di Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Naturalmente ci sarà una reazione, ha detto Andreev, aggiungendo che non vuole fornire ulteriori dettagli e che la decisione sarà presa a Mosca. Consideriamo la scuola dell'ambasciata come parte della nostra missione diplomatica, ha specificato l'alto funzionario russo, precisando che insegnanti e personale vivono nel territorio dell'edificio. Il consigliere capo dell'ufficio di Zelensky, Mikhail Podolyak, ha affermato che è giunto il momento per la Cina di decidere da che parte giocare. Ora la Cina deve fare una scelta: o opera nel quadro definito dal diritto internazionale e poi sostituisce la Russia nel vero senso della parola, oppure la Cina continua a stare ai margini e poi perderà gradualmente la sua influenza, compresa la sua influenza economica, ha detto Podolyak al canale televisivo Rada. Se un paese inizia a trasferire attrezzature in Russia, allora è necessario reagire in modo aggressivo a questo, in un modo o nell'altro, ha avvertito Podolyak, richiamando l'attenzione sull'argomento dell'iniziativa di pace di Pechino. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Ucraina ridimensiona già la controffensiva. Il ministro della difesa ucraino Reznikov ha detto che le aspettative per la controffensiva contro le forze russe sono alquanto eccessive. In una recente intervista con RBK Ucraina ha affermato che mentre la società ucraina e l'establishment politico sono ansiosi di ottenere un'altra vittoria, se le aspettative non vengono mitigate potrebbero suscitare delusioni. Inizia così un articolo del Kyiv Post. Il clima si è decisamente surriscaldato, tutti vogliono un'altra vittoria. Prima non credevamo nella vittoria, in precedenza si voleva che l'Ucraina sopravvivesse in minima parte, in modo che una parte dell'Ucraina fosse preservata, ha aggiunto Reznikov. Le parole del ministro della difesa ucraino sembrano rispondere alle esigenze di cui si discute in via riservata a Washington per ritirare le aspettative ucraine e dei suoi partner rispetto all'esito controffensiva. Ne abbiamo dato conto in altra nota, riportando le indiscrezioni rivelate da Politico. Il punto è che in precedenza Kiev e l'Occidente dovevano enfatizzare la portata della controffensiva per nascondere le difficoltà in cui si dibattevano le forze ucraine, inchiodate sul DNPR e in ritirata misurata ma costante a Bakhmut. E per convincere i leader e l'opinione pubblica dei paesi occidentali che i gravosi costi diretti e indiretti della guerra sarebbero stati ricompensionati dalla vittoria su tutti i fronti. Ma evidentemente hanno tirato troppo la corda, alimentando speranze forse eccessive, con il rischio che la più probabile vittoria limitata appaia come una secca sconfitta, non solo di Kiev, ma anche di Washington, che ha alimentato tali speranze.
Primo maggio, giornata internazionale dedicata agli operai. Gentili ascoltatori, salve. Nell'angolo di attualità di oggi vi vogliamo parlare della giornata internazionale dedicata agli operai. Restate con noi. Nel calendario ufficiale dell'Iran, come quello della maggior parte dei paesi, il primo maggio è riconosciuto come festa del lavoro. Il primo maggio, infatti, si celebra come la festa del lavoro e la festa dei lavoratori, riconosciuta e festeggiata nella maggior parte delle nazioni nel mondo come la festa del lavoro, che intende ricordare le battaglie operaie, in particolare quelle volte alla conquista di un diritto ben preciso, l'orario di lavoro quotidiano fissato in 8 ore e quindi sotto la pressione sindacale. 200.000 lavoratori americani ottengono la giornata lavorativa di 8 ore. Tale legge fu approvata nel 1866 nelle Illinois. La prima internazionale richiese che legislazioni simili fossero approvate anche in Europa. Questa giornata nasce negli Stati Uniti ad opera del presidente Cleveland per commemorare la repressione nel sangue di una manifestazione di operai, ricordata come la rivolta di Haymarket, che chiedevano maggiori diritti nel 1886. L'origine della festa risale ad una manifestazione organizzata negli Stati Uniti dai Cavalieri del Lavoro, un'associazione fondata nel 1869 a New York il 5 settembre 1882. 2 anni dopo, nel 1884, in un'analoga manifestazione, i Cavalieri del Lavoro approvarono una risoluzione affinché l'evento avesse una cadenza annuale. Altre organizzazioni sindacali affiliate all'Internazionale dei Lavoratori, vicina ai movimenti socialisti ed anarchici, suggerirono come data della festività il 1 maggio. La data del 1 maggio fu adottata in Canada nel 1894, sebbene il concetto di festa del lavoro sia in questo caso riferito a precedenti marce di lavoratori tenute a Toronto e Ottawa nel 1872. In Europa la festività fu introdotta per la prima volta nel 1889 a Parigi, durante il congresso della Seconda Internazionale, un'organizzazione con sede a Parigi fondata dai partiti socialisti e laburisti europei. In realtà, 3 anni dopo l'approvazione della legge negli Stati Uniti per ricordare questi eventi, il Congresso Internazionale Socialista a Parigi adotta il 1 maggio come giornata internazionale dei lavoratori e data fissa di manifestazione internazionale per la giornata di 8 ore. Il 23 aprile 1919 il Senato francese ratifica la giornata di 8 ore e fa del 1 maggio seguente, a titolo eccezionale, una giornata festiva. Da allora il 1 maggio è rimasto la giornata internazionale delle rivendicazioni operaie, durante la quale si svolgono i cortei dei lavoratori. Nella Francia, in occasione del 1 maggio, si usa offrire un mazzetto di mucchetto. Una tolleranza dell'amministrazione fiscale permette di farne eccezionalmente commercio, senza formalità né tasse, ed anche in questo paese la giornata internazionale della festa dei lavoratori è conosciuta come un giorno di congedo pagato. In Iran è dedicata una settimana alla festa dei lavoratori, che dura ogni anno dal 25 aprile al 1 maggio, la giornata internazionale delle rivendicazioni operaie. Anche quest'anno sono previsti vari programmi di diversi temi e titoli in commemorazione di questa settimana, tra cui, ad esempio, lavoratori e spiritualità, lavoratori e sicurezza lavorativa, lavoratrici, lavoratori e sindacati ed eccetera. I programmi della festa sono frutti di una collaborazione tra la Casa dell'Operaio della Repubblica Islamica dell'Iran e il Ministero delle Cooperative, del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero dell'Industria, delle Miniere e del Commercio, il Ministero dello Sport e dei Giovani, la Radio e Televisione Statale IRIB ed anche il Comune di Teheran. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Vi ringraziamo dell'attenzione e a presto.